Buongiorno da Chiara Manetti e benvenuti a una nuova settimana con Summer Time qui su Radio Popolare. Sono le 7.46, io vi accompagno come ogni mattina fino alle 10 tra notizie, approfondimenti e le vostre voci in diretta nello spazio dedicato al microfono aperto. La puntata di oggi si apre con uno sguardo ai mondiali che si sono conclusi stanotte con la Spagna che ha vinto 1-0 contro l'Argentina, ma soprattutto con questa geopolitica dello sport. Cercheremo di capire che impronta lascia questo torneo e come è stato vissuto anche in Spagna. Poi andremo a Bologna, dove ieri un uomo è morto durante un intervento di polizia che lo ha immobilizzato a terra, impedendogli di respirare. Ci occuperemo anche dell'approvazione di una legge che serve a proteggere i minori e le donne che vogliono fuggire dalle famiglie mafiose. E poi ci sarà il vostro spazio, quello del microfono aperto. Oggi lo dedichiamo al G8 di Genova, nel giorno del ricordo di Carlo Giuliani. Genova vi ha tolto la forza di lottare o siete riusciti ad andare avanti? Ve lo chiederò. Dalle 9 in avanti avete un po' di tempo per pensare alle vostre risposte. E alla fine della puntata ci sarà anche la nostra rubrica del lunedì, in cui ci facciamo consigliare tre posti del cuore dai nostri collaboratori dall'estero, e oggi andremo nella zona di Varsavia. Io intanto, come ogni mattina, parto dalle pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Stamattina parto dal Domani, che titola «Se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni & Co. A Bologna un uomo perde la vita mentre viene ammanettato dalla polizia, l'hanno ammazzato. Il Viminale dava in escandescenze, agenti chiamati dai cittadini si attendono autopsia e bodycam». Il 42enne Abderrahim Fakir è morto ieri a Bologna nel rione del Pilastro mentre veniva fermato dalla polizia. C'è scritto in questo pezzo che continua poi a pagina 5 del Domani, firmato da Gaia Zini, e dice in un video che riprende la scena si sente l'uomo che grida aiuto mentre gli agenti lo tengono a terra per ammanettarlo con l'aiuto di una terza persona sotto gli occhi del personale del 118. Un fatto grave, lo definisce la senatrice di AVS Ilaria Cucchi, mentre la famiglia di Fakir chiede di accertare tutte le responsabilità. Intanto continua la corsa della destra a cavalcare la vicenda del gioielliere Roggero e il tema della sicurezza. Insomma, queste due storie si intrecciano, secondo questo pezzo scritto appunto da Gaia Zini, che parla anche delle reazioni a quanto accaduto ieri. Lo sentivamo, Ilaria Cucchi: quello che vediamo nel video di Bologna è un fatto estremamente grave. E Ilaria Cucchi, tra l'altro, ha annunciato un'interrogazione parlamentare. Si tratterebbe, dice Cucchi, dell'ennesimo caso di un uomo in chiaro stato confusionale che chiede aiuto invece di avere soccorso, viene bloccato dalle forze dell'ordine e si dirà che è morto per asfissia posturale. Mi auguro che non sia così, che non sia l'ennesimo caso come quello che è successo a Riccardo Magherini o a Federico Aldrovandi. Rispetto alla richiesta di aiuto si risponde con la forza. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il presidente della regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, in una nota congiunta, hanno scritto: siamo profondamente colpiti da quanto accaduto oggi al Pilastro, esprimiamo la nostra vicinanza ai familiari della persona deceduta e a tutta la comunità del quartiere che sta vivendo ore di grande dolore e tensione. E a questo proposito passiamo alla Stampa, perché sulla Stampa c'è un articolo a pagina 2 in cui viene interpellata la sorella della vittima. La Stampa titola: muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne ammanettato dai poliziotti ha urlato aiuto, basta, la sorella, me l'hanno ammazzato. E a pagina 2 appunto c'è un in taglio basso c'è questo approfondimento appunto su sua sorella, che scrive Filippo Fiorini: la sorella di Abderrahim Fakir è furibonda, non chiede giustizia ma vendetta, non si appella alla magistratura italiana ma al re del Marocco. Anche i poliziotti che ieri procedevano ai rilievi di rito ammettevano però che le sue parole venivano interpretate nel contesto del lutto che ha appena vissuto. Aveva da poco visto il corpo del facchino 42enne, arrivato a Bologna per passare il weekend con lei, essere caricato su un furgone della medicina legale per essere trasportato all'obitorio. era stata chiamata sul posto quando ormai il decesso era già stato certificato. Riceve la solidarietà di molti politici di area progressista, dai genitori di Federico Aldrovandi, nonché della comunità del vicinato, che all'imbrunire ha marciato con lei in una manifestazione pacifica e intonato cori contro le forze dell'ordine. La versione ufficiale diffusa dalla questura di Bologna parla di diverse chiamate di residenti per una persona molesta in strada, poi anche dell'aiuto spontaneo di alcuni passanti di origine straniera per bloccare un uomo che non era collaborativo e avrebbe continuato a dare in escandescenza anche davanti ai poliziotti. Il video di 5 minuti ripreso da un testimone mostra un intervento quantomeno poco protocollare, dice la stampa, a cui partecipano dei normali cittadini con gli agenti che sovrastano il corpo dell'arrestato, potenzialmente schiacciandolo, e con 4 paramedici dell'ambulanza che restano immobili senza rilevare i segnali critici della vittima. Quanto accaduto prima che Abderrahim Fakir fosse immobilizzato a terra ora è all'attenzione della procura e di un'indagine interna dell'AUSL. Un testimone del quartiere popolare in cui si sono svolti i fatti però ha raccontato che quest'uomo, nato a Casablanca in Italia dall'età di 7 anni, titolare di un'impresa di facchinaggio, non ha mai aggredito né infastidito nessuno, nemmeno prima che arrivasse la volante. Ha sempre solo chiesto aiuto, lui non ha fatto nulla contro la polizia, era un po' agitato, poi non so cosa è successo e qualcuno nel condominio ha chiamato il 113. Il padre di Federico Aldrovandi, Lino, dice: voglio che le indagini partano subito e ci sia piena trasparenza. Suo figlio fu ucciso brutalmente durante un fermo di polizia a Ferrara il 25 settembre 2005, quando Federico aveva 18 anni. Ecco, noi andiamo avanti sempre su questa storia, ma passiamo al Corriere della Sera, che a pagina 8 parla della citata protesta che si è, diciamo, si è organizzata ieri sera. Dopo quanto successo ad Abderrahim Fakir, a pagina 8, l'inviato Alessandro Fulloni scrive: ore 20:30 circa, qui all'incrocio tra via Svevo e via Panzini, cuore del pilastro, si sono radunate circa 300 persone, forse di più, italiani, gente dai centri sociali, soprattutto nordafricani scesi dai palazzoni. Alcuni indossano maglie della nazionale del Marocco, si vedono pure casacche del Bologna e della Juve. Da un altoparlante giunge una nenia, un passo funebre del Corano. La manifestazione per Abderrahim Fakir, 42 anni, permesso di soggiorno regolare, morto verso mezzogiorno nel cortile dall'altra parte della strada, comincia quando un uomo sulla 60ina chiede di alzare il pugno e scandire il nome della vittima. Verità e giustizia per Fakir, lo Stato uccide. Abderrahim viveva, vado avanti nel pezzo, a Sasso Marconi ed era il titolare di un'impresa di facchinaggio e pulizie. Mio fratello era arrivato in Italia all'età di 5 anni, non aveva mai chiesto la nazionalità italiana, dice uno dei fratelli con gli occhi lucidi, segnati dal lungo pianto. Gli bastava quella del Marocco. Perché ieri mattina Abderrahim fosse tornato al pilastro, il cortile in cui è morto, e a 200 metri dalla palazzina dove durante la campagna elettorale del 2020 Matteo Salvini suonò al citofono in cerca di presunti spacciatori, non è ancora chiaro. Spingendo una sedia a rotelle si avvicina Rashid, che di Abderrahim era il cugino. Scrivetelo che era una brava persona. Quando poteva veniva ad aiutarmi a fare la doccia. Da questa storia passiamo a un'altra storia, insomma, molto cavalcata dalla destra, probabilmente anche questa lo sarà. E parliamo della storia di Mario Roggero, perché sempre sul Corriere a pagina 10 si parla ancora della vicenda che vede coinvolto questo gioielliere che è stato condannato per aver ucciso i suoi rapinatori. Legittima difesa, allargare i limiti, la spinta leghista gelo di Forza Italia, pagina 10 del Corriere della Sera. Roggero, il carroccio, così sarebbe libero. Fratelli d'Italia, firme da tutto il centrodestra per la grazia. La Lega segna un altro punto, presenta una proposta di legge per estendere i limiti della legittima difesa. Ulteriore iniziativa dopo la raccolta di firme per la grazia arrivata a quota 120.000 e la seconda visita in 2 giorni del leader Matteo Salvini al detenuto. Ma Fratelli d'Italia non resta a guardare. Anche Galeazzo Bignami, capogruppo meloniano alla Camera, si presenta al carcere di Bollate e annuncia una raccolta di firme di tutto il centrodestra. Forza Italia, visibilmente a disagio, marca una distanza netta dagli alleati, niente fughe in avanti. E in questo paginone, pagina 10 e 11 del Corriere, c'è un Matteo Salvini che indossa una maglia con il volto di Roggero, con su scritto "Grazie subito per Mario Roggero". Ma a proposito di Forza Italia, a pagina 11 c'è un'intervista ad Antonio Tajani che, insomma, vi leggo un piccolo estratto. E Tajani Paola Di Caro gli chiede a Tajani: in cosa la vostra posizione differisce da quella degli altri partiti di centrodestra come Lega e Fratelli d'Italia? Noi non chiediamo che venga modificata la legge sulla legittima difesa, che mi sembra adeguata per come è scritta. Non abbiamo mai pensato di candidarlo, non siamo giustizialisti, ci siamo sempre battuti per la dignità di vita dei detenuti e per migliorare anche le condizioni in cui lavorano gli agenti di polizia penitenziaria. Siamo al tempo stesso a favore del perdono per chi ha sbagliato per ragioni evidenti e ben comprese dall'opinione pubblica, perché, insomma, Tajani dice: noi crediamo sia giusto e opportuno un perdono sociale per quest'uomo, perché ha sbagliato, ma insomma lo perdoniamo, dice Tajani. Quindi la sua intervista, la recuperate, se volete recuperarla, è a pagina 11 del Corriere della Sera. Vi do un'ultima segnalazione su questo fatto, e cioè a pagina 3 del Fatto Quotidiano c'è una... Tra l'altro il Fatto Quotidiano titola "Roggero è in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni". Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora si smarca, si scordano la riforma del 2019. C'è proprio un approfondimento su questo, su questa legge leghista votata anche da Fratelli d'Italia nel 2019 di Matteo Salvini. A pagina 3 ne scrive Liana Milella, e vi invito, insomma, ad approfondire questo tema. Poi passerei a uno degli altri temi di oggi, e cioè il G8 di Genova, perché ieri c'è stato un corteo. Vi volevo leggere, allora, se volete un recap, c'è un articolo a pagina 24 di Matteo Macor di Repubblica, che appunto, insomma, racconta un po' come è andata ieri tra le vie di Genova. Ma volevo leggervi un piccolo estratto da un editoriale di Concita De Gregorio, che si intitola "Per non perdere la sinistra, spieghi quale sicurezza vuole garantire". E Concita De Gregorio scrive: "È una vecchia storia, la legittima difesa, la sicurezza, la sinistra che non sa che pesci prendere, la destra che lo sa benissimo, si arma di scudi e di manganelli, e di idranti, di gas urticanti, di tutto quello che serve a reprimere il dissenso, decreti nel numero di 6. Per sicurezza, certo, a tutela dei cittadini, per riportare l'ordine, per legittima difesa, perché questo dissero anche quella volta. C'erano le Molotov nella scuola Diaz, eccole, guardate, le esibirono in conferenza stampa. Abbiamo fatto irruzione per reazione a una minaccia? Non era vero, erano false prove. Le Molotov le avevano portate loro, gli agenti. Furono condannati per questo, ma molto tempo dopo e senza conseguenze. Sono stati intanto trasferiti, promossi, avrebbero dovuto risarcire le spese dello Stato, ma non lo hanno fatto mai. Quella notte la gente in quella scuola dormiva, la massacrarono. Era una reazione, sì, ma non una concreta minaccia. Alla pessima notizia, un inconveniente, disse Berlusconi, presidente del Consiglio, che un carabiniere aveva sparato a un manifestante e lo aveva ucciso quel pomeriggio. Carlo Giuliani, un ragazzo. Era un'operazione di quelle che servono a distrarre l'opinione pubblica, la Diaz, e anche di questo avremmo avuto sempre più maestose prove negli anni a venire. È una storia lunga, un quarto di secolo, questa di cui si parla oggi, come se fosse nuova, nel tempo triste in cui tutto è nuovo, perché nuovo non è quello che non è mai successo, nuovo è quel che non conosci. Seminare ignoranza giova ad accrescere il consenso di chi arriva e dice "ci penso io, non ti affaticare, non ci pensare, fidati di me che son gagliardo". A torso nudo ricorderanno i vecchi, i condottieri eretti innamorano, le fedi alla patria, l'oro del popolo. È cominciato tutto allora, è finito tutto allora, e c'è voluto tempo, tanto, perché le piazze tornassero a riempirsi. Allora erano piazze di speranza, un mondo diverso è possibile, dicevano gli slogan. Poi sono arrivate le piazze della rabbia, dei vaffanculo e del rancore, il tempo del vittimismo opportunista, della rendita di posizione, dell'incompetenza. Uno vale uno, poi la rivincita di chi si proclama ultimo, la rivalsa". Insomma, questo pezzo ve lo consiglio a pagina 14 di Repubblica con Città De Gregorio. Vi segnalo velocemente quali sono, insomma, gli altri temi di oggi. Volevo, sì, segnalarvi un pezzo sul giorno, nella, diciamo, nella parte dedicata proprio a Milano, alla città. A pagina 4 si parla del concerto di Bad Bunny annullato. Sabato, il pezzo scritto da Nicola Palma e Marianna Vazzana si intitola Live di Bad Bunny annullato, gli 80.000 sotto la grandine, polemiche sulla sicurezza, a pagina 4 del giorno delle pagine milanesi. A questo proposito, sul tema clima, diciamo, c'era un pezzo che volevo, un'intervista che volevo segnalarvi sul Corriere, non faccio in tempo a leggervela. Ma la trovate a pagina 27 del Corriere, spiega un po' come mai ci troviamo di fronte a eventi del genere, eventi climatici del genere. Ora la pubblicità, noi torniamo subito dopo.